Tracce.
Cinque minuti dopo le 14, benvenuti a Tracce, il programma che va a cercare ciò che il tempo non ha cancellato, va a cercarlo negli archivi della RSI che apriamo ogni giorno per voi, ma anche per noi, perché le sorprese sono sempre molte. Curiosiamo nei molti cassetti che conservano questi tesori sonori preziosi, pronti per essere scoperti, tesori sonori che riaccendono i ricordi. E così noi seguiamo le tracce che la musica e gli eventi hanno lasciato lungo il nostro cammino come umanità tutta, nel mondo, in Svizzera, nella Svizzera italiana. Suoni che ancora ci parlano e che suscitano emozioni. E allora siamo pronti anche oggi a seguire queste tracce insieme a voi. In musica, però, iniziamo con All Stewart.
Thank you.
nature is changing, now you're part of a crowd. They're laughing at something and the music's loud. A girl comes towards you, you once used to know. You reach out your hand, but you're all alone. And those time passages, I know you're in there, you're just out of sight. Oh, time passages. Buy me a ticket on the last train home tonight.
In questo pezzo del 1978, Al Stewart canta il passare del tempo, i passaggi temporali. E 8 anni prima, pensate, come oggi, 10 giugno, no, 11 giugno, inizia la prima Art Basel, la fiera d'arte internazionale che si tiene ogni anno a Basilea. Questa prima edizione dura fino al 16 giugno, dunque 5 giorni, partecipano oltre 90 galleristi e 30 editori provenienti da 10 paesi. Vede un pubblico partecipanti per oltre 16.000 persone, dunque una prima edizione di grande successo. La storia di organizzare una fiera d'arte internazionale a Basilea è raccontata dal programma Mondo delle Immagini nel luglio del 1999, perché prima dell'edizione ci fu nel 1969 la fondazione dell'associazione che poi andò ad organizzare questa fiera d'arte internazionale. E in questo programma Mondo delle Immagini, andato in onda su Rete 2 nel luglio del 1999, si festeggiavano allora i 30 anni di Art Basel e si raccontava un po' come fosse partita. Ascoltiamo.
Art Basel, ossia la Fiera dell'Arte di Basilea, la più ambita fra quelle sorte nel dopoguerra in Europa, ha dunque compiuto 30 anni. L'edizione del trentennale si è conclusa lo scorso 21 giugno, stabilendo cifre primato. Oltre 52.000 visitatori sono accorsi durante i 6 giorni d'apertura per ammirare le quasi 5.000 opere eseguite da un migliaio di artisti del mondo intero, esposte da oltre 270 gallerie, selezionate tra le circa 800 annunciate, provenienti da 25 paesi. Le vendite sono state giudicate da buone a eccellenti. Essere presenti a Basilea è oramai un atto qualificante, sia sul terreno mercantile che su quello culturale. Poche sono oramai le gallerie di prestigio che snobbano la fiera, la quale è diventata un luogo di incontro, di scambio, di informazione, oltre che di mercato. Non può sostituirsi al museo. L'alta qualità delle opere esposte non si traduce necessariamente in sistematicità espositiva. Non di meno un crescente senso di complementarità nei confronti delle istituzioni culturali è innegabile, almeno per questa edizione del trentennale. Art Basel è stata fondata nel 1969 da due galleristi basilesi, Trudel Bruckner, titolare della Galleria Rientor, che ha sede nello storico raffinato quartiere dello Spalenberg, e Ernst Baieler, uno dei più noti galleristi svizzeri in attività, titolare dell'omonima sede in città tra il Kunstmuseum e la Münster e da un paio d'anni della fondazione nella vicina Rien, progettata da Renzo Piano, che ospita una delle maggiori collezioni private di arte moderna. A questi due nomi, almeno per gli inizi della discussione intorno all'iniziativa alla fine degli anni 60, occorre menzionare anche quello di Bals Hilt. Il modello, come per altre fiere artistiche allora nascenti, è stato anche quello delle rassegne di antiquariato. In ogni caso, l'idea era di uscire dal circuito chiuso delle gallerie, aprire gli spazi e allargare il pubblico.
E qui si celebravano i 30 anni di Art Basel. La prima edizione fu infatti l'11 giugno del 1970. Dico qui perché il programma era del luglio del 1999. Sappiamo, nel tempo Art Basel è cresciuta ed è diventata una piattaforma globale di riferimento per l'arte. Si tiene ancora, la prossima edizione sarà il 18 giugno, dal 18 giugno al 21 giugno a Basilea. Ormai è diventata davvero grande, è suddivisa per settori, ogni settore ha un focus specifico, dalle opere monumentali fino alle presentazioni personali di artisti emergenti. Potete magari curiosare sul sito di questa appunto fiera internazionale che, come abbiamo sentito, ha avuto fin dall'inizio l'ambizione di unire appunto l'ambizione curatoriale con il rigore commerciale. Insomma, vero sì, fare degli affari vendendo arte, ma anche con un certo rigore e una certa cura. Di fatto abbiamo sentito chi i promotori erano dei proprietari di gallerie d'arte molto rinomate nella città di Basilea. Allora, se volete, 18-21 giugno a Basilea, la prossima edizione di Art Basel. La prima fu l'11 giugno del 1970. In musica proseguiamo con i Mattia Bazzara, questo pezzo Solo Tu del 1977.
Mille volte tu lo sai, non è stato uguale mai.
Mattia Bazar con questo pezzo che direi non tradisce la sua età, abbiamo detto del 1977, ancora molta freschezza. 11 giugno del 1910, continua il nostro viaggio nel tempo a tracce, nasce Jacques-Yves Cousteau, l'oceanografo francese molto molto famoso. Lui ebbe un ruolo chiave per farci vedere il mondo sottomarino, tutto il fascino del mondo sottomarino e divulgare il tema della difesa degli oceani. Cousteau è stato un esploratore, un navigatore, un militare e anche un regista francese. Lui iniziò le esplorazioni subacquee mentre era ufficiale d'artiglieria della Marina francese, fu direttore per 4 decenni del Museo Oceanografico di Monaco. Cousteau girò lungometraggi, cortometraggi e numerosi film per la televisione e grazie a questa sua attività da regista, pensate, vinse ben 3 Oscar, in particolare ci piace ricordare qui Il mondo del silenzio del 1956, girato in collaborazione con il regista francese Louis Malle, e Il mondo senza sole del 1966. Fu un grandissimo divulgatore con questi suoi documentari e lungo e cortometraggi, creò anche un nuovo tipo di comunicazione scientifica che però gli causò anche qualche critica da parte degli accademici tradizionali, però lui davvero fu un grande innovatore e poi negli anni abbiamo capito quanto è importante la divulgazione scientifica. Io vi propongo ora un'intervista, un incontro andato in onda nell'aprile del 1992, era un incontro con appunto Cousteau, che però non lo sentirete perché in questo pezzo che ho selezionato lui parla francese e non è stato doppiato, però Sylvie Coyot, che è la curatrice di questo incontro, ne traccia nelle battute iniziali di questa intervista davvero un ritratto molto molto ben azzeccato, e allora ascoltiamolo.
Il comandante Jacques-Yves Cousteau non poteva mancare in una trasmissione che si chiama Gaia l'onda. Lui che sulle onde e sotto ha passato gran parte della propria vita, che nelle onde ha perso il figlio prediletto, che si è battuto per la salute dei mari e dei fiumi e continua a farlo, straripante di progetti a lunga scadenza, quasi fosse immortale. Ogni anno il comandante Cousteau, cappellino di lana rosso e profilo d'aquila, viene designato dai francesi come l'uomo più amato del paese. Per quasi 40 anni ormai ha riportato dai suoi viaggi nei mondi del silenzio immagini che noi non vedremo mai con i nostri occhi. Da 30 anni non passa settimana in cui una qualche rete televisiva del pianeta non trasmetta un suo documentario. Intervistarlo però è stata un'impresa. L'appuntamento veniva continuamente rimandato, finché un giorno, visto che Maometto era andato invano alla montagna, il comandante è approdato in Italia. Era il mese scorso. In 2 giorni Cousteau è passato da conversazioni col presidente del Senato, col ministro per l'ambiente, con sindaci e professori, a registrazione in vari studi televisivi, possibilmente in trasmissioni che hanno più di 2 milioni o 3 di spettatori. Il tempo è poco, non bisogna sprecarlo. Ovunque viene riconosciuto, inseguito da gente che si accalca e gli chiede autografi. È gentile coi militanti ecologici di base, severo con il ministro che rifiuta di impegnarsi a proporre al Parlamento un taglio nelle spese della difesa, insofferente con i giornalisti che rimbrotta ad ogni domanda stupida o di carattere privato. Memoria di ferro, risata pronta e battutacce da marinaio, accademico, pluridecorato ma sempre irriverente verso i potenti, è proprio il comandante come ce lo siamo immaginato. testardo, generoso, impaziente e caloroso, sognatore e concreto. Gusto è quello che i collaboratori hanno soprannominato il Pascià, un titolo affettuoso che nel gergo della Marina Militare francese spetta al capitano di una nave da guerra.
Eh sì, perché Jacques-Yves Cousteau, come vi ho detto, lui fece anche una carriera militare, iniziò proprio le esplorazioni subacquee mentre era ufficiale d'artiglieria della Marina francese. Davvero un personaggio a tutto tondo, questo ritratto fatto dalla collega Sylvie Coyot nell'aprile del 1992 è proprio azzeccatissimo. Pensate, di lui c'è rimasta anche in eredità la carta dei diritti delle generazioni future, l'ha proposta lui proprio per mantenere l'ecosistema marino fruibile, apprezzabile, anche per poterci fare ancora ricerca anche per chi è arrivato dopo di lui come ricercatore. Questa carta è stata approvata nel 1991 e ha raccolto attualmente adesioni in più di 100 paesi, dunque grandissima eredità di questo studioso degli oceani, del mondo sottomarino, nato l'11 giugno del 1910, morto a Parigi il 25 giugno del 1997. E ora c'è una importante informazione sul traffico. A causa della presenza di oggetti sulla carreggiata si raccomanda prudenza alla guida sulla A2 tra la Galleria del Monte Ceneri e Bellinzona a sud per chi viaggia in direzione nord.
Tracce.
Celebre brano dei Beatles del 1967, e attorno a questo brano c'è anche una storiella molto simpatica. Avete sentito questo suono di tromba molto acuto. Sembra che Paul McCartney stesse guardando la televisione nel gennaio del 1967. E lì sullo schermo televisivo apprezza la performance del trombettista David Mason, che stava eseguendo il secondo concerto brandeburghese di Bach. Paul McCartney è colpito dalla performance, il giorno dopo va e lo racconta a George Martin, e George Martin, che conosceva il trombettista Mason, lo convoca negli studi di Abbey Road. Il trombettista accetta l'invito, arriva con 9 trombe diverse, fanno diverse prove, diversi tentativi, poi scelgono una tromba molto piccola in Si bemolle. Avete sentito un suono molto veloce. Negli anni si è detto, anche se lo stesso Mason poi l'ha più volte smentito, che quel suono fosse stato accelerato, appunto velocizzato in studio durante probabilmente la rifinitura del pezzo, ma lui disse invece di no, che lui lo suonò così dal vivo. E poi dettaglio super simpatico, pensate, lui accolse l'invito, andò negli studi dei Beatles a registrare questo pezzo, ma lui non sapeva bene chi fossero i Beatles. solso, come peraltro recita anche il titolo di una canzone, per lui era solo un altro incarico musicale, un altro ingaggio. Però questo nuovo ingaggio ci ha regalato questo bellissimo pezzo, Penny Lane, dei Beatles. Ora c'è un'attualità sul traffico, perché è finito il pericolo di che vi ho segnalato una decina di minuti fa. Segnaliamo la fine del pericolo causato dalla presenza di oggetti sulla carreggiata sulla A2 tra la Galleria del Monte Ceneri e Bellinzona Sud per chi viaggia in direzione nord.
Certe lettere d'amore, parole che restano con noi. E non andiamo via, ma nascondiamo del dolore che scivola, lo sentiremo poi. Abbiamo troppa fantasia, e se diciamo una bugia è una mancata verità che prima o poi succederà. Cambia il vento ma noi no, e se ci trasformiamo un po' è per la voglia di piacere a chi c'è già, o potrà arrivare a stare con noi. Siamo così. Delle giornate senza fine, silenzi che familiarità, e lasciano la scia le frasi da bambine che tornano, ma chi le ascolterà? E dalle macchine per noi i complimenti del Playboy, ma non li sentiamo più, se c'è chi non ce li fa più. Cambia il vento ma noi no, e se ci confondiamo un po' è per la voglia di capire chi non riesce più a parlare ancora con noi. Siamo così dolcemente complicate, sempre più emozionate,
diremo ancora un altro. Sì, è difficile.
Fiorella Mannoia, targata 1987. Quello che ora vi propongo a Tracce alle 14:41 è davvero, diciamo, un viaggio ben più lontano, perché andiamo nel 1955 e l'estratto dai nostri archivi. Possiamo dire che si sente l'età, si sentono tutti i fruscii di una registrazione su nastro che è stata salvata, ma una registrazione su nastro che non è perfetta. Lo sentirete, però appunto era il novembre del 1955, l'intervista al consigliere federale Markus Feldman. Ve la propongo oggi perché l'11 giugno dello stesso anno, del 1955, viene inaugurata il primo tratto autostradale della Svizzera nel canton Lucerna, un tratto che ora appartiene alla A2, l'autostrada che collega la Svizzera da est a ovest, la traversa dalla Francia fino all'Austria. Questa intervista al consigliere federale Markus Feldman, appunto del novembre del 1955, è proprio sul tema dell'ampliamento della rete stradale svizzera e su anche l'ipotesi di costruire nuove autostrade, che pensarlo ora fa veramente sorridere. Ora che le autostrade le abbiamo, ci sembra che siano sempre state lì, eppure c'è stata un'epoca dove spostarsi in auto non era così diretto e veloce. E allora vi propongo di ascoltare questa intervista, che ho un po' tagliato perché anche il consigliere federale Markus Feldman non è doppiato, ma il giornalista Sergio Genni poi riassume un po' i temi principali del confronto con il consigliere federale.
Il consigliere federale onorevole Feldman, capo del Dipartimento di Giustizia e Polizia, ha pure volentieri esposto il suo punto di vista, che interpreta il pensiero del Consiglio federale su di un altro problema della viabilità e che va di pari passo con quello della circolazione. Riguarda la rete stradale del nostro paese, ormai non più rispondente alle esigenze attuali. Problema questo, come dice l'onorevole Feldman, che il Consiglio federale segue attentamente.
Oui, le Conseil fédéral a élaboré un programme pour l'évolution des routes, n'est-ce pas? Des routes principales surtout. Il y a des questions constitutionnelles à résoudre, il y a des questions financières à résoudre. C'est un problème très compliqué qui est en relation avec le problème de notre loi, n'est-ce pas? Parce que la sécurité sur les routes est aussi une question des routes elles-mêmes, n'est-ce pas?
Évidemment. Et croyez-vous que ça serait possible de faire une grande route, enfin, ou des grandes routes uniquement pour des automobiles, donc des autoroutes?
Ah, des autoroutes, elles sont prévues dans notre loi.
Elles sont prévues aussi pour la loi, par la loi.
Oui.
Donc, il n'y a qu'à espérer et à attendre.
À espérer et à attendre. Et à travailler.
Il consigliere federale onorevole Feldman afferma che la sicurezza della circolazione dipende in parte dalle condizioni di viabilità. Le nostre strade dovranno essere quindi migliorate, e lo saranno. Difficile è prevedere quando, ma il Consiglio federale ha già elaborato un vasto progetto riguardante l'ampliamento delle principali arterie del nostro paese e ha esaminato anche la possibilità di costruire alcune autostrade. È, nel complesso, un problema vasto, che comprende e solleva non poche questioni di ordine giuridico e finanziario. E il consigliere federale onorevole Feldman ha soggiunto: occorre quindi attendere, sperare e lavorare.
E questa era un'intervista, l'avrete sentito proprio dai rumori di sottofondo, dai fruscii, molto molto vecchia, del novembre del 1955. Qualche anno prima, nel 1951, l'Ufficio federale delle strade aveva pubblicato un progetto di riqualificazione della rete stradale svizzera che prevedeva l'ammodernamento delle strade già esistenti e la costruzione di autostrade, di una rete autostradale che collegasse le città principali della Svizzera. E dunque questo è veramente un salto nel tempo, nel passato remoto, quando le autostrade erano davvero poche. 11 giugno 1955 viene inaugurata la prima autostrada della Svizzera nel canton Lucerna. E voi l'avrete sentito diverse volte in queste giornate che oggi appunto partono i mondiali. La finale sarà il 19 luglio e la prima partita questa sera a inaugurare il campionato del mondo di calcio 2026 sarà Messico e Sudafrica, e sarà un remake perché parti inverse, Sudafrica-Messico, fu la partita di apertura dei mondiali del 2010, partita che inaugurò proprio l'11 giugno il mondiale sudafricano. E allora vi porto lì con i ricordi a questo mondiale sudafricano, che fu davvero un mondiale storico, la prima volta del continente africano che ospitava i mondiali di calcio. Vi porto lì con questo pezzo di Baobab, che andò sulla strada a pochi giorni dal fischio d'inizio dei mondiali di calcio. Era un servizio andato in onda su Rete 3 il 7 giugno del 2010.
La strada.
Adesso sì, un po' d'attesa c'è, però penso che quando cominciano anche tutta la gente si sentirà più carica.
Certo che si sente l'attesa, speriamo che la Svizzera faccia bene.
Penso che appena iniziano le partite, op Swiss, subito.
Alle le rouge, alle le Swiss, per la vittoria.
già in giro un sacco di gadget, hanno già tappezzato le macchine di bandiere, si sente l'aria premondiale.
La maglietta della Svizzera si vende oppure no? È ancora troppo presto?
Ma per il momento sembra che ci sia un timido interesse, anche se non è ancora così esploso. La Svizzera chiaramente insieme all'Italia sembrano quelle più gettonate.
Segui i mondiali oppure un'appassionata, diciamo, dell'ultimo minuto? Quindi...
Appassionata dell'ultimo minuto, sì, perché i mondiali sono i mondiali.
Li viviamo con leggerezza.
No, sinceramente odio il calcio. Diventano tutti pazzi quando ci sono i mondiali, non sopporto sentire le sirene.
Come li seguirai?
A casa di qualcuno, sarà fantastico, però ci sarà la pressione degli esami sempre.
Grigliato oppure magari in pizzeria o così, davanti ai maxi schermi. Sicuramente serate in compagnia al di fuori.
A casa, in TV, costa troppo andare in Sudafrica.
Se capita di andare anche al bar, magari seguirne più che altro magari quelle della Svizzera per tifare più forte.
Ma per dire, le amichevoli della Svizzera per i mondiali le hai guardate?
Certo, sì, tipo quella di sabato contro l'Italia, chiaramente.
Un'opinione sulle possibilità della squadra di Otmar Hitzfeld a questi mondiali?
Magari farà bene.
Io spero che vincono, però le squadre che ci sono veramente forti, specialmente quest'anno, quindi speriamo di arrivare il più lontano possibile.
Il tifo può dare buon supporto.
Forza Svizzera.
E qui era un servizio di Baobab alla vigilia dei mondiali di calcio in Sudafrica nel giugno del 2010, la stessa partita però a parti inverse che ha aperto l'edizione del 2010 aprirà questa sera l'edizione 2026, Messico e Sudafrica, questo l'incontro. Per la cronaca, la Svizzera ai mondiali del Sudafrica del 2010 è protagonista di una delle imprese più clamorose del torneo, perché batte l'imbattibile Spagna, ma purtroppo questo successo non è sufficiente per la qualificazione agli ottavi. Fu un po' un ritorno a casa con l'amaro in bocca, però la piccola soddisfazione, poi forse non tanto piccola, di infliggere ai futuri campioni del mondo la loro unica sconfitta del torneo. Futuri campioni del mondo nel 2010, la Spagna, il dream team di quel periodo, cioè proprio la squadra invincibile del momento. Erano stati i mondiali della Vuvuzela, che in questa edizione è vietata dalla FIFA per il rumore insopportabile. Forse avete sentito anche un suono nella clip di Rete 3, e dunque Vuvuzela che non si potrà più diciamo portare negli stadi, questa trombetta di plastica dal rumore, dobbiamo dire, francamente fastidioso. In molti si erano lamentati, i tifosi ma anche gli allenatori, che non riuscivano a comunicare a bordo campo con i loro calciatori per dare, diciamo, le indicazioni di gioco importanti. C'è chi dice che questa esclusione della Vuvuzela, che è un oggetto tipico del tifo sudafricano, è proprio un po' lo spirito dei tempi di questo mondiale, che è molto omologato, un format globale omologato, dove le tradizioni delle singole nazioni, delle singole squadre vengono in un secondo piano, ma vedremo come va a finire. Ora, quasi in chiusura di Tracce, c'è Ivano Fossati con La mia banda suona il rock.
C'era, e per chi quel giorno mia banda suona il rock e cambia faccia all'occorrenza. Da quando il trasformismo è diventato un'esigenza, ci vedrete in crinoline come brutte ballerine, ci vedrete danzare come giovani zanzare, ci vedrete alla frontiera con la macchina bloccata, ma lui ce l'avrà fatta, la musica è passata. È un rock bambino, soltanto un po' latino, viaggia senza passaporto e noi dietro col fiato corto. Lui ti penetra nei muri, ti fa breccia nella porta, ma in fondo viene a dirti che la tua anima non è morta. E non banda suona il rock ed è un'eterna partenza, viaggia bene ad onde media, modulazione di frequenza. È un rock bambino, soltanto un po' latino, una musica che è speranza, una musica che è pazienza. È come un treno che è passato con un carico di frutti, eravamo alla stazione, sì, ma dormivamo tutti. E la mia banda suona il rock per chi l'ha visto e per chi non c'era, e per chi quel giorno lì inseguiva una sua chimera. Oh, non svegliate.
E con questo pezzo di Ivano Fossati, che si dice lui non abbia poi avuto nel tempo la voglia di diciamo esibirsi nei concerti, con questo pezzo di grandissimo successo, perché non lo riteneva un pezzo di spessore, o meno adatto alla carriera che lui voleva fare come cantautore. Adesso è un dettaglio superato, perché Fossati, lo sappiamo, si è ritirato dall'attività musicale. Tracce finisce qui, ma torna domani alle 14. Ora c'è Loriana Sertoni con Passaggi. Buona continuazione d'ascolto, buon pomeriggio da Isabella Visetti. E lui è All Night Long, Lionel Richie.
Let the music play on, play on, play on. Everybody sing, everybody dance. Lose yourself in wild romance. We're going to party, caramba, fiesta.
Tracce,